Ho 94 anni, sono vedovo e di brutture di guerra ne ho viste a sufficienza. Quando la mia badante ucraina mi ha raccontato della sua famiglia in fuga dal conflitto, mi sono ricordato di me, bambino sotto le bombe, e ho fatto ciò che ritenevo giusto. La notte dormo poco. Ho preso questa abitudine quando Adele si è ammalata di diabete. Mi svegliavo di soprassalto, convinto che gli zuccheri nel suo sangue facessero le bizze, e non ripigliavo sonno. Col tempo mi sono tranquillizzato. Mia moglie era una donna accorta, una di quelle che alla salute ci teneva, e non si sarebbe di certo fatta fregare dalla glicemia. Ma di dormire proprio non se ne parlava. Mano a mano che invecchiavo, le ore di riposo si riducevano drasticamente. Così, anche adesso, che Adele non c'è più, di notte mi alzo, mi trascino per casa, do da mangiare al gatto, spio dalla finestra Roma deserta e alla fine accendo la televisione. Ma non guardo i telegiornali. Meno che mai le repliche dei programmi di informazione, dove intervengono tutti quei signoroni che sembra debbano rifilarti a tutti i costi le loro verità sul mondo. Io, la notte, mi guardo i film d'amore, le commedie romantiche, quelle in cui c'è sempre un giovanotto scapestrato che dopo svariate peripezie riesce a conquistare la ragazza e essere felice. D'altronde, Adele me lo diceva sempre: Cesare, non te guardai TG de notte che la mattina stai di cattivo umore, meglio che ti guardi film d'amore, senti a me, almeno se ti pigliano accidenti, te ne vai contento. Mia moglie era una donna saggia, una che su certe cose ci prendeva, tant'è che senza di lei, di notte, mi guardo i film d'amore e di giorno la televisione non la guardo proprio. A 94 anni vorrei andarmene contento di brutture su questa terra, io ne ho viste a sufficienza. Ed è per questo che quando la mattina del 24 febbraio mi ha chiamato mia figlia, di che cosa era successo, non ne sapevo nulla. Papà, volevo avvisarti che oggi Yelena non viene, ha detto Susanna al telefono. Ho tirato un sospiro di sollievo. Yelena è la ragazza ucraina che da un paio d'anni viene a rassettare la casa e a sbrigare le commissioni fuori. Prima c'era un cingalese, uno che non parlava mai. Veniva, faceva quello che doveva fare e sotto una lauta mancia evitava di saccheggiarmi la dispensa dal vino e dai dolciumi. Poi Susanna ha insistito per una donna, una che mi accudisse con maggior affetto, soprattutto che le riferisse per filo e per segno le infrazioni delle ligie regole da anziano secondo cui mia figlia ritiene io debba vivere. È bello quando i figli si trasferiscono all'estero e continuano a perseguitarti a distanza. Ben inteso. Non che questa Yelena mi stia antipatica, è che chiacchiera di continuo, mi racconta di lei, della sua terra, della sua famiglia che è riuscita a far venire in Italia e ride per un non nulla, si riempie gli occhi di gioia e di riconoscenza perfino se le offre un bicchiere d'acqua. Ma che ti ridi? Le dico io. C'è poco da ridere, hai studiato al tuo paese da maestra e sei venuta in Italia a fare cosa? La badante? Ma va là! Perché? Io me lo ricordo quel che raccontava mio padre quando negli anni 50, da maestro qual era, aveva provato a sbarcare il lunario trasferendosi in Belgio a fare il minatore. Non lo aveva ucciso la fatica, bensì la tristezza d'aver perduto il senso del suo sapere. «Hai sentito cos'è successo?» ha continuato intanto Susanna alzando di tono la voce. «No, no, che doveva succedere?» La Russia ha attaccato l'Ucraina, è scoppiata la guerra. Yelena era troppo sconvolta. Io l'ho saputo in questo modo. E sinceramente in un primo momento non è che abbia dato alla questione molto peso. Ho pensato, la guerra, che parolona. Già che di guerre e di guerriglie non si è mai smesso di parlare. Ti pare che a due passi da casa, nell'epoca che abbiamo già raggiunto e addirittura dopo il fattaccio del virus cinese del quale non l'abbiamo ancora sfangata, si mettono pure a fare la guerra. Susanna è esagerata. Sarà l'influsso di quel Guillaume, il parigino che ha sposato, tutto d'un pezzo, sì, quello. Però, tre giorni dopo, dato che Yelena non si faceva vedere e che la signora del piano di sotto mi aveva bussato per portarmi un po' di spesa e per esagerare sulla guerra quanto e più di mia figlia, ho chiesto scusa ad Adele. Ho acceso la televisione e ho cercato il primo telegiornale utile. Davanti alle immagini che arrivavano dall'Ucraina, pure il gatto è andato a nascondersi, che di certe pazzie umane persino gli animali non sono in grado di capacitarsi. Mi sono ricordato del giorno in cui è mancata mia madre, di come mi aveva preso le mani da uomo tra le sue di anziana felice e mi aveva detto: «Cesare, la vita è stata una signora con me, ne abbiamo viste e passate tante, ma io sono contenta perché ti lascio in un mondo migliore, in un mondo di lussi dove si ragiona e dove certe brutte cose non le vivrete più. Povera mamma, se fosse ancora viva non si darebbe pace». È che io la guerra l'ho vista, l'ho vissuta sulla mia pelle ed ero un ragazzino che capiva da dove arrivasse e dove ci avrebbe portato. Esattamente come i ragazzini ucraini che in questi giorni non smettono di sfilare sullo schermo, tristi, spaesati, spesso già orfani, con un sorriso incerto da offrire ai soccorritori e la guerra stampata nello stupore degli sguardi. Oh, se la conosco la guerra! Ma non ne ho mai parlato a Raffica come quei rimbambiti degli amici del circolo che per un'intera esistenza ne hanno fatto l'argomento di battaglia. La fame, gli stenti, le bombe, i caduti. A me parlare della guerra non è mai interessato. Preferivo parlare del seno prosperoso di Adele e della prima volta che mi concesse un bacio in quel campo alle porte di Roma, dove le promisi che l'avrei portata al cinematografo a vedere da qui all'eternità. Yelena è tornata dopo 2 settimane. Aveva il bel viso da sirena strapazzato dalla preoccupazione e non rideva più. «Vieni qua», le ho detto, «lascia perdere le pulizie, va là e dimmi come stai». Mi ha raccontato che è partita con il cognato e una volontaria italiana e sono andati a recuperare le zie e alcune cugine al confine con la Polonia. «Mariti no», ha detto, «gli uomini devono combattere, ci danno solo donne e bambini». Io sono vecchio, alle smancerie non sono più abituato. Yelena l'avrei volentieri abbracciata, l'avrei stretta tra le braccia artrosiche per restituirle un po' di coraggio. Invece ho tirato fuori dal cassetto la busta che avevo preparato con i risparmi che trattengo dalla pensione e gliel'ho data. «No, no», ha detto lei, «è tanto buono da parte tua, nonno, ma tu non devi». Avrei voluto risponderle che noi italiani siamo sempre stati un popolo generoso e un popolo temerario. Raccontarle di quando mia madre ha fatto nascere una bambina nel rifugio, sotto i bombardamenti americani. Era una allevatrice mia madre, una delle più scrupolose. Il primo bombardamento su Roma c'era stato quello stesso luglio, il luglio del 1943. Avevamo pianto e seppellito parenti, amici. Avevamo creduto che dalle macerie non avremmo potuto ricostruire più nulla. Il 13 agosto, non so come, il raid era stato annunciato. A mezzogiorno passeranno le fortezze volanti a bombardare. Andate a ripararvi sotto al tunnel, aveva raccomandato mio padre, riferendosi alla galleria che costeggiava la stazione Ostiense e che fungeva da rifugio. Al primo echeggiare delle sirene, il tunnel era già gremito di centinaia di persone. Io, mia madre, le mie sorelle, ci eravamo infilati a stento. Avevo sentito una donna strillare, lamentarsi in preda a un'atroce sofferenza. «Cesare, mi devi stare a sentire», aveva detto la mamma afferrandomi per le spalle. «Quella donna deve partorire, devi correre a casa a prendermi ferri, una brocca d'acqua e tante pezze, quante ne puoi? Devi tornare subito, hai capito? Ma se mi bombardano e se muoio?» Mia madre mi aveva guardato dritto negli occhi. «E tu fai che non muori, perché una vita che nasce in un giorno in cui la morte la vorrebbe vinta, questo mondo non merita ancora di esistere». Non ero morto. Ero filato a Piazza Albania mentre gli aerei erano già sulla città e la gente scappava in ogni direzione. C'erano stati boati, le esplosioni, le nuvole di polvere che mi avevano stordito e non mi avevano fatto vedere nulla. Ma al tunnel io c'ero tornato, con tutto il necessario che mia mamma mi aveva chiesto, tranne la brocca, che se n'era andata in frantumi alla prima caduta per strada. Le persone avevano fatto capannello girandosi di spalle attorno alla donna che doveva partorire. Le signore che potevano avevano aiutato. Quando avevo visto la neonata avvolta nel lino, rossa, strapazzata per lo sforzo di venire alla luce, mi era sembrata l'unica cosa perfetta sulla faccia della terra. E mi ero sentito un eroe, uno che a 14 anni poteva dire di avere dato un contributo alla volontà di attribuire a questo mondo ancora il merito di esistere. Questo avrei voluto raccontare a Yelena, ma ho taciuto che di guerra nel suo cuore e nella sua mente ce n'era già abbastanza. Bisogna avere il rispetto del dolore degli altri. Tuttavia, prima che uscisse di casa le ho detto: ricordati, piccoletta, la vita va celebrata. Per ogni vita di cui abbiamo la fortuna di prenderci cura, il mondo merita di esistere. Lei mi ha sorriso, poi si è allontanata sul pianerottolo, con le spalle curve. Ah, Adele mia, ho mormorato rientrando, non ci posso ancora venire da te. Aspetto che finisca la guerra, che mi restituiscano almeno in parte la pace, la contentezza e i film d'amore.